qui con me in studio, negli studi di Via Cecchi 21 Barra, due compagni del coordinamento degli studenti medi. Ciao, benvenuti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Abbiamo parlato della riforma Val di Taro, un po' come si è sviluppato. Oggi abbiamo preso un po' il tema economicistico, ovvero l'intromissione sempre più presente dei privati all'interno della scuola, questa sperimentazione soprattutto negli istituti tecnici e professionali di accorciare di un anno il ciclo di studi per poi mettere un ITIS Academy di due anni che è proprio insomma un'accademia che è un featuring diciamo tra scuole e aziende, appunto per l'introduzione a costo zero probabilmente dei ragazzi nel mondo del lavoro, nonostante si potrebbe dire del fallimento totale che è stata l'alternanza scuola-lavoro, con anche tutti i vari morti che ha lasciato, si è lasciata alle spalle. Allora, niente, per voi la domanda è quindi, questa riforma come è vissuta all'interno della scuola, se nella sua applicazione o nella sua proposta ci sono stati dei conflitti, quali lotte ne sono scaturite?
Allora, vabbè, sicuramente leggiamo questa riforma come un processo che da più di 30 anni va avanti, di aziendalizzazione della scuola, di asservimento della capacità della formazione che riceviamo e che agiamo nelle scuole, appunto, volto a riprodurre una classe di lavoratori, specialmente in istituti tecnici e professionali, a basso costo, operai e quant'altro, e che tra l'altro fa emergere anche delle fratture abbastanza profonde di classe, di divisione tra licei e istituti tecnici. L'anno scorso prevalentemente, in concomitanza con l'approvazione alla Camera della riforma, ci sono state diverse assemblee, mobilitazioni degli studenti medi, sia in realtà a novembre, quando c'era stato un corteo molto partecipato studentesco, sia poi ad aprile, e appunto si è un po' tentato di imbastire questo discorso sia con i licei, in cui sono più presenti i collettivi, e cercando anche di estenderlo agli istituti tecnici, per l'appunto, per quanto riguarda la riforma dei tecnici, ma anche parlando della questione del voto in condotta, che appunto avrà delle ricadute soprattutto per quanto riguarda poi le mobilitazioni all'interno delle scuole, degli studenti che cercano di riprendere i propri spazi, che cercano di parlare di queste tematiche, di muovere anche delle critiche al sistema, e che in questo modo vengono silenziati o comunque repressi in maniera più o meno disciplinare, quando non penale, ecco.
Sì, oltretutto, lo dicevi bene, riprendere gli spazi, che ne so io, diventa sempre più stringente la possibilità di auto-organizzarsi all'interno delle scuole, ma anche di avere degli spazi di scambio. Cioè, sia mi raccontavano poi delle compagne che lavorano all'interno degli istituti per l'infanzia, che spesso e volentieri non si può uscire neanche più all'intervallo, così come nelle superiori so che i giardini, per esempio, sono diventato territorio di controllo.
Sì, sì, ma io posso farti l'esempio della mia scuola, cioè l'Alfieri, e lì il giardino non è utilizzabile praticamente mai. Adesso, vabbè, c'è stato un progetto di riqualificazione che va avanti ormai da 4 anni, però comunque non c'è la possibilità di appunto utilizzarlo. Detto ciò, in generale, proprio da un punto di vista politico, c'è un tentativo di nemmeno reprimere, ma impedire che delle esperienze di auto-organizzazione, di autonomia degli studenti possano nascere, possano evolversi e svilupparsi all'interno delle scuole, ma proprio banalmente a partire da assemblee di istituto che vengono negate, non concesse, e quindi anche i basilari, i mezzi attraverso cui gli studenti, anche in maniera istituzionale, possono confrontarsi, non esistono. Figuriamoci delle spinte più appunto autonome degli studenti che tentano di criticare il sistema, la scuola, l'istituzione, la preside e quant'altro.
Certo, oltretutto immagino poi con anche il fatto di mettere poi professori contro studenti, che i professori si trovano ancora di più a far da guardiani, da sbirri, e invece che lottare insieme, perché appunto nella scuola ci si vive insieme, si trovano uno da fare uno contro l'altro dal basso. E, andando oltre alla riforma, all'ultima riforma della scuola, che poi segue praticamente un percorso più che ventennale, quest'anno, cioè l'anno scorso, si è rivista una forte partecipazione degli studenti medi nelle piazze, che diciamo si era per diversi anni fermato un po' alle lotte ambientaliste, invece ci si è rivista sia per il conflitto palestinese, sia per il corteo per Rami e così via. E niente, vi volevo chiedere quali sono un po' le stanze adesso all'interno degli istituti e come riuscite voi dei collettivi a portare all'interno delle scuole appunto i conflitti sociali globali?
Allora, io parlo come studente del Gioberti. Durante questo autunno abbiamo portato diversi studenti con uno spezzone organizzato della nostra scuola ai cortei che si sono svolti in date 15 novembre, 29 novembre e 13 dicembre. Sono stati cortei studenteschi molto partecipati, con massime rivendicazioni per la Palestina e per la situazione degli studenti nelle scuole, che spesso vengono abbandonati e tralasciati. Fatto sta che abbiamo portato molti studenti per una comunicazione capillare, non solo per le azioni che sono state fatte fuori scuola con megafonate e striscione, ma siamo andati anche a parlare proprio con gli studenti faccia a faccia, spiegando la loro situazione e provando a portarli in piazza, sensibilizzandoli alle lotte.
Ecco, su questo ho una domanda. Visto che politicamente c'è una spinta molto più a destra, si potrebbe dire, com'è la situazione nelle scuole? Spuntano fuori anche collettivi di destra?
Ma secondo me a livello studentesco cioè l'organizzazione politica è prevalentemente a sinistra. È vero, adesso c'è una tendenza, soprattutto su un piano culturale di dibattito pubblico, che tende a destra, però noi a questo livello studentesco, che si vede comunque, lo leggiamo più come delle necessità, dei bisogni magari delle persone che si esprimono attraverso delle compagini politiche istituzionali che rispondono in una determinata maniera, securitaria, contro l'immigrazione e quant'altro, in maniera, come si può dire, tutta la questione del populismo di destra che adesso si sta espandendo tanto in Europa quanto negli Stati Uniti con Trump. Però da un punto di vista di organizzazioni giovanili, a parte le solite, direi insignificanti da un punto di vista anche di percezione degli studenti, non c'è particolare, non ci sono grandi cose.
Va bene, e a proposito di conflitti, visto che abbiamo parlato della Palestina, quindi di come insomma questo, cioè l'attacco di Israele, questo tentativo di sterminio, insomma, ha mobilitato praticamente tutto il mondo in una lotta globale. Ecco, mi dicevate prima che c'è anche una rete, diciamo, tra i vari istituti italiani, o comunque che quello che succede in istituti come nel caso di Genova poi si riflette anche a Torino.
Sì, diciamo che dovremmo partire un po' da questo progetto di coordinamento che è nato a Torino, che abbiamo deciso di sviluppare tra tutti i collettivi studenteschi, che aveva un po' lo scopo sia di fare un po' di inchiesta, di capire quali fossero gli animi e l'attivazione politica all'interno delle scuole, sia cercare di avere un'organizzazione un po' più capillare e stabile anche nel momento in cui ci fossero state opportunità o possibilità di sviluppare lotte e quant'altro. Ed è stato un esempio, appunto, adesso è stato 2 settimane fa, credo, c'è stata questa notizia per cui in una scuola di Genova è avvenuta una violenza, uno stupro di una ragazza in un bagno, e diversi collettivi delle scuole di Torino, dopo essersi confrontati in assemblea, si chiama Assemblea Studentesca Torinese, hanno deciso di fare sia atti simbolici, per esempio sono state sbarrate le porte dei bagni mettendo dei volantini informativi, sia proprio mobilitarsi con scioperi, assemblee e quant'altro, che hanno portato centinaia di ragazzi e ragazze nei cortili delle scuole a parlare, a confrontarsi, anche a muovere delle critiche ad un modo di vivere la scuola che non è proprio soltanto del luogo in cui è avvenuta questa violenza, ma che in realtà avviene tutti i giorni nelle scuole, negli spazi che in teoria dovrebbero essere sicuri, nei luoghi della formazione, e poi in questi casi si vede come invece le persone abbiano bisogno di confrontarsi, anche magari di strutturare delle idee alternative, di confronto e conflitto, ecco.
Certo, io penso che riflette benissimo quello che, di cui si ha bisogno oggi, che non sono più leggi, più polizia, ma una maggiore partecipazione sociale, una capacità di autodifesa, e che il problema della violenza di genere sia un problema che deve essere collettivo. E per chi si fosse collegato solo adesso, siamo qui in diretta in studio con due compagni del coordinamento dei collettivi studenteschi, e niente, che ci hanno un po' illustrato le lotte e i conflitti presenti all'interno delle scuole, sia quelli specificatamente che riguardano gli istituti e la formazione, sia invece come i conflitti sociali e globali si riflettono all'interno delle scuole. Ecco, ritornando un attimo alla riforma Valditara, dicevamo che è una riforma estremamente punitiva, una riforma classista, e niente di nuovo sotto il cielo. Ecco, però riflettono abbastanza quello che sta succedendo al di fuori delle scuole, ovvero questo accanimento, questa persecuzione contro i giovani, o il disagio giovanile, o chiamalo come ti pare, insomma, comunque con tutto un pacchetto di legge, che possiamo partire dal decreto Caivano, ma poi andando adesso anche poi con l'istituzione di zone rosse, con il DASPO, tutta una serie di misure che vanno proprio a criminalizzare, a ghettizzare quelle che vengono definite baby gang, che di fatto sono solo giovani che rifiutano una società che non gli offre nessun futuro. Allora, volevo sapere se voi nei vostri collettivi, nel coordinamento, avete preso in esame questa questione, e se appunto queste dinamiche si riflettono all'interno dei vostri o di altri istituti, e insomma se cosa ne avete tirato fuori.
Ma diciamo che abbiamo discusso un po' di questa questione, di come ci siano dei restringimenti, come dicevi tu, a livello legislativo, ma anche di dibattito pubblico, di come vengono raccontate certi segmenti di popolazione, che proprio tenta di attuare una divisione tra le persone, trovando e stigmatizzando determinate comunità che vengono razzializzate, e per spostare poi alla fine un po' tutto il modo in cui agisce la destra populista, per spostare il focus da determinati problemi, stigmatizzando l'immigrazione o atti magari, appunto si parla tanto di Maranza, di baby gang, che vengono letti in maniera securitaria, ma che dal nostro punto di vista sono delle insorgenze sociali date delle condizioni materiali in cui queste persone, cioè delle persone vivono, e che invece dovrebbero essere affrontate alla radice. Ed è un discorso che ci siamo fatti anche per i cortei che ci sono stati per la Palestina in questo autunno, e che hanno visto anche la partecipazione di alcune persone canonicamente relegate a quel tipo di ruolo, no? E quindi secondo noi è necessario che ci sia un discorso da intavolare sia tra di noi, sia in maniera allargata con chi vive questa ghettizzazione, queste situazioni in prima persona, sulla propria pelle, perché è evidente che possa esprimerlo anche in ambiti e in momenti di lotta, come possono essere stati questi cortei dell'autunno. Poi vabbè, c'è stato anche il corteo per Rami, che comunque è stato scatenato da una grandissima rabbia da parte di moltissime persone giovani, niente, non so se...
No, il corteo di Rami a Torino è stato svolto in modo molto interessante, perché comunque abbiamo portato diverse persone in piazza, moltissime persone in piazza, ma principalmente compagni già... Ecco, abbiamo portato in piazza principalmente persone già politicizzate, e abbiamo provato anche a fare un giro in barriera, in periferia, in quei luoghi più ghettizzati, con persone forse più direttamente colpite da questo problema della criminalizzazione di questi luoghi. Fatto sta che purtroppo c'è stato un po' di disinteresse, e forse è stato anche un errore nostro che ci siamo spostati subito verso il centro durante quella manifestazione, e dovevamo forse investire di più su quei quartieri così arrabbiati e dimenticati.
Certo, comunque si può dire che avete tranquillamente perforato il centro, che era tantissimi anni che non vedeva una mobilitazione sociale tra le vie scintillanti della città. Ecco, e invece queste disparità all'interno delle scuole e degli istituti, questa narrazione come viene vissuta?
Non viene vissuta, o meglio, è evidente come ci sia questo tipo di divisione sociale, nei termini in cui noi andiamo in dei licei e questa... E si evince proprio come in licei del centro ci sia un certo tipo di composizione, sostanzialmente, sì, magari anche proletariato bianco, potremmo dire, e classi sociali più elevate, mentre in istituti tecnici di periferia, che sia Barriera di Milano o Mirafiori Sud, vengono appunto relegati persone più povere, soggetti razzializzati, proprio a delineare questa anche composizione della città coloniale, quasi, in termini geografici e di classe, fondamentalmente. E questo poi si traduce anche nell'attivazione politica, motivo per cui spesso, anzi quasi sempre, le mobilitazioni partono dai licei. Negli istituti tecnici magari ci sono mobilitazioni più specifiche per la scuola, oppure seguono delle grandi ondate, come potrebbe essere stata quella della campagna dell'alternanza del 2022, che trattava un tema che interessava tra l'altro in prima persona proprio soprattutto gli istituti tecnici.
Va bene, allora per concludere, un'ultima domanda che vuole essere anche un po' una provocazione. Secondo me la scuola non è un bel posto, fa parte di quelle istituzioni totalitarie su cui lo Stato si fonda, non è un luogo di emancipazione, ma un luogo di costruzione del cittadino, di formazione dell'obbedienza allo Stato, e spesso e volentieri i collettivi, anche partendo dalla mia esperienza passata personale, tendono ad avere un approccio riformista, a rimanere diciamo specificatamente o contro una riforma o contro quello, senza avere poi uno sguardo globale o una critica concreta al sistema scuola. Quindi volevo sapere un po' il vostro punto di vista, che insomma, che progetti avete a livello di collettivi.
Ma diciamo che c'è stato un po' un cambiamento negli ultimi due anni su come si sono organizzati i collettivi, che avevano sempre avuto una connotazione, come dicevi tu, di tipo più riformista, mentre si è passati nelle mobilitazioni che ci sono state ultimamente, nel modo di organizzarsi, dei passaggi per cui ora certo ci si mobilita per la riforma valditara, per la Palestina, però tenendo, come si può dire, un cappello più grande, che una critica sistematica tanto alla scuola quanto al sistema che la produce, perché appunto per quanto ci riguarda la scuola ora come ora è un luogo in cui viene formata una capacità generalmente povera, utile agli interessi delle aziende, al capitale che in questo modo la può sfruttare nel migliore dei modi, utile ai mercati, e all'interno dei luoghi della formazione di fatto non vengono formate delle persone libere, indipendenti, autonome, ma fondamentalmente forza lavoro e capacità umana non impoverita, ecco. Questo è un po' il nostro minimo comune denominatore, che vale sia per le mobilitazioni per l'alternanza scuola-lavoro sia per quelle della Palestina, e cioè richiedere e combattere contro un sistema che totalmente ci opprime, non ci piace, e farlo dalla scuola, che è il luogo appunto che ci struttura come lavoratori. E chiedendo questo, chiaramente non ci si può limitare al mero sindacalismo, che certamente è utile nell'ottenere dei risultati magari sul momento concreti, ma curvare poi questo tipo di rivendicazioni ad una critica ampia a tutto il sistema per sovvertirlo fondamentalmente.
Sì, all'interno delle scuole, oltre ai collettivi di Torino che conosco, stanno portando, oltre a critiche politiche, ad esempio lotte per la Palestina o contro la guerra, stiamo anche lavorando molto sul benessere dello studente, perché comunque nella scuola di oggi lo studente passa in secondo piano ed è più importante la sua carriera scolastica che di per sé il suo benessere. E quindi, ad esempio, io sono il Gioberti e un paio di nostre compagne nel collettivo hanno creato questo ambiente di laboratorio transfemminista nella scuola, in cui si punta a creare un'assemblea in cui si espone il malessere di ragazze nella scuola che vengono molestate, chi lo sa. Fatto sta che stiamo portando anche una parte di benessere e creare un ambiente sicuro per gli studenti che non riguardi soltanto stress e voti.
Va bene, quindi insomma, riportare anche una misura umana per quello che invece vorrebbe trasformarmi in meri lavoratori.
Siamo giunti al termine di questa puntata di C'hai le storie. Allora, prima di salutarci, se volete dare qualche rimando per chi è in ascolto, chi volesse seguirvi o avere più informazioni, dove vi può trovare, a parte nelle scuole, se avete un'assemblea aperta, così via.
C'è il profilo Instagram del Coordinamento Studentesco di Torino, che potete seguire, porta avanti comunque tutte le lotte di cui abbiamo parlato in precedenza. E poi è stato organizzato
Assemblea Studentesca a Torino, si chiama
Assemblea Studentesca a Torino, ed è stato anche organizzato dai licei Alfieri e Einstein un benefit studentesco a Palazzo Nuovo questo venerdì alle 21. Passate tutti e dagli.